sarebbe meglio rovesciare l'intero, disgustoso sistema e accettarne le conseguenze. Controstoria di Ted Kaczynski. Terza parte.
Ted Kaczynski sta per porre fine alla sua campagna di attacchi con pacchi bomba, se alcuni tra i giornali più importanti degli Stati Uniti decideranno di pubblicare un lungo testo che gli sarà inviato. Si tratterà del più grande caso di autoproduzione nella storia della letteratura.
La società industriale e il suo futuro.
Aprile 1995. Il 24 aprile Gilbert Murray, 47 anni, industriale del legname e presidente dell'Associazione Forestale della California, riceve un pacco presso la sede della direzione dell'associazione a Sacramento, in realtà destinato al suo predecessore William Dennison, che un anno prima gli aveva ceduto il posto. Un presente fa notare che, essendo pesante, potrebbe essere una bomba. Ciononostante, Murray apre il pacco ed è investito dall'esplosione. I mobili dell'ufficio sono fatti a pezzi, due porte scardinate e i frammenti lasciano buchi nei muri. Murray muore sul colpo, il volto disintegrato e parti del corpo maciullate sparse per la stanza. Il fatto di aver inviato il pacco all'ex presidente e di aver scritto sulla busta il vecchio nome dell'associazione, che era cambiato nel 92, suggerisce agli agenti che una bomber non possiede dati aggiornati e molto probabilmente non ricerca le informazioni su internet, come si pensava prima. In seguito a questo episodio, la cellula investigativa moltiplica i suoi mezzi, arrivando a contare 100 uomini e a disporre degli strumenti più sofisticati. In contemporanea al suo ultimo mortale attacco, FC spedisce una serie di lettere da Oakland, California, il 20 aprile, il giorno successivo, tra l'altro, all'attentato di Oklahoma City. Questa la lettera inviata a Warren Hodge del New York Times. Questo è un messaggio del gruppo terrorista FC. Lo scorso dicembre abbiamo fatto saltare in aria Thomas Mosser, poiché era un alto dirigente della Barston Marsteller. Tra i vari misfatti, la Barston Marsteller ha aiutato e contribuito a ripulire l'immagine pubblica della Exxon, dopo l'incidente della Exxon Valdez. Ma noi abbiamo attaccato la Barston Marsteller più per i principi generali che incarna, che per i suoi delitti e misfatti specifici. Essa è una delle più grandi organizzazioni nel campo delle pubbliche relazioni. Ciò significa che la sua attività consiste nello sviluppo delle tecniche atte a manipolare e influenzare gli atteggiamenti della gente. È soprattutto per questo, più che per le sue azioni in casi specifici, che abbiamo inviato una bomba ad un alto dirigente di tale compagnia. Alcuni articoli apparsi sui giornali hanno riportato l'affermazione falsa e ingannevole secondo cui noi stiamo attaccando le università o gli eruditi. Noi non abbiamo niente contro le università o gli eruditi in quanto tali. Tutte le persone dell'università che abbiamo attaccato erano degli specialisti nei campi tecnici e consideriamo certe aree della psicologia applicata, quale la modificazione del comportamento, come parte dei campi tecnici. Non vogliamo assolutamente dar adito all'idea che sia nostra intenzione colpire i professori che studiano archeologia, storia, letteratura o altre materie innocue. Le persone che cerchiamo di togliere di mezzo sono gli scienziati e gli ingegneri, specialmente quelli impegnati nei campi critici dell'informatica e della genetica. Nella nostra precedente lettera trasmessa a voi ci siamo definiti anarchici. Dato che anarchico è un termine vago che viene di solito applicato a una grande varietà di atteggiamenti, è necessario dare un'ulteriore spiegazione. Ci definiamo anarchici perché vorremmo, idealmente, abbattere l'intera società odierna sostituendola con una suddivisa in piccole unità completamente autonome. Purtroppo non si scorge ancora una qualsiasi via chiara e libera che conduca a quest'ultimo obiettivo, sicché tale ricerca la lasciamo all'indefinito futuro. Il nostro obiettivo immediato, che pensiamo possa essere raggiunto nel corso dei prossimi decenni, è la distruzione del sistema industriale mondiale. Attraverso i nostri attacchi speriamo di promuovere ed elevare l'instabilità sociale nella società industriale, di diffondere le idee anti-industriali e di incoraggiare e stimolare coloro che odiano il sistema industriale. L'FBI ha tentato di dipingere questi attacchi come l'opera di un pazzo isolato. Non vogliamo perdere tempo nel discutere se siamo pazzi o no. Tuttavia vogliamo chiarire che non siamo certamente isolati. Per motivi di sicurezza, non abbiamo intenzione di rivelare il numero dei membri del nostro gruppo. Tuttavia, leggendo i giornali anarchici e quelli degli ecologisti radicali, chiunque può rendersi conto di quanto sia diffusa e in aumento l'opposizione al sistema tecnologico industriale. Perché dichiariamo e rendiamo manifesti i nostri obiettivi solo ora, sebbene la nostra prima bomba risalga circa 17 anni fa? I nostri primi ordigni non erano così efficaci da attrarre l'attenzione del pubblico o da stimolare coloro che odiano il sistema. Per esperienza diretta abbiamo constatato che le bombe fatte con la polvere da sparo, se piccole abbastanza per essere trasportate senza dare nell'occhio, erano troppo fiacche e deboli per fare molti danni. Sicché abbiamo speso un paio d'anni in alcuni esperimenti. Abbiamo imparato a fabbricare delle pipe bomb che erano abbastanza potenti e le abbiamo utilizzate sia in un paio di attacchi che hanno avuto successo, sia in altri che non hanno prodotto l'effetto desiderato. Da quando siamo stati in grado di non doverci più limitare solamente alle pipe bomb, abbiamo potuto cominciare a fabbricare delle bombe senza alcun tipo di restrizione nei riguardi della loro dimensione e della loro foggia. Ora siamo quasi sicuri di essere in grado di aumentare la potenza dei nostri ordigni e di ridurre il numero di batterie necessarie a farli esplodere. E come abbiamo appena indicato, adesso pensiamo di avere del materiale di frammentazione più efficace. Quindi riteniamo di poter confezionare delle bombe micidiali in pacchetti persino più piccoli, leggeri e apparentemente inoffensivi di quelli precedenti. D'altro canto, siamo convinti di poter anche fare delle bombe molto più grandi di quelle sin qui adoperate. Con una borsa o una valigia piena di esplosivo, saremmo in grado di far saltare in aria i muri e le pareti di edifici più solidi. Chiaramente, siamo nella posizione di poter fare un gran numero di danni. E non mi sembra che l'FBI sia in grado di catturarci a breve termine. L'FBI è una barzelletta. Le persone che favoriscono e alimentano questo schifo di progresso e di sviluppo meritano di essere punite severamente. Tuttavia, il nostro obiettivo è soprattutto quello di diffondere le nostre idee più che di punire tali persone. Ad ogni modo, ci stiamo stancando di confezionare bombe. Non è divertente dover trascorrere le serate e i fine settimana preparando miscele pericolose, perfezionando e limando i meccanismi di innesco con pezzi di scarto di metallo, o cercando ed esplorando dei luoghi abbastanza isolati dove poter testare una bomba. Sicché vi proponiamo un affare. Abbiamo un lungo articolo, dalle 29.000 alle 37.000 parole circa, che vogliamo che sia pubblicato. Se lo pubblicherete, seguendo le nostre richieste, noi cesseremo in maniera permanente i nostri attacchi terroristici. Lo scritto deve essere pubblicato sul New York Times, sul Time o su Newsweek o su qualunque altro periodico nazionale largamente diffuso e letto. Inoltre, ci riserviamo il diritto di pubblicare ogni anno e per 3 anni a partire dall'uscita dell'articolo o del libro 3.000 parole per chiarire e spiegare il nostro saggio o per controbattere le critiche che gli verranno mosse. L'articolo che vi proponiamo di pubblicare non sosterrà esplicitamente la violenza. Ci sarà un'implicazione inevitabile all'uso della violenza, dato che propugniamo l'eliminazione della società industriale e che ci siamo serviti della violenza per raggiungere tale scopo. Tuttavia, l'articolo non sosterrà esplicitamente la violenza, né proporrà il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, né conterrà oscenità o qualsiasi altra cosa che possa essere ritenuta inaccettabile per la pubblicazione. Come potete essere sicuri che noi manterremo la nostra promessa di cessare i nostri attacchi terroristici se le nostre condizioni venissero accettate? È nel nostro interesse mantenere questa promessa. Noi vogliamo che le nostre idee conquistino l'approvazione della gente. Se rompessimo la promessa, perderemmo il rispetto e la stima della gente, e la stessa cosa accadrebbe alle nostre idee. La nostra offerta di cessare le azioni terroristiche è soggetta a 3 condizioni. Primo, la nostra promessa avrà effetto dal momento in cui tutte le parti del nostro articolo o libro saranno state pubblicate. Secondo, se le autorità ci dovessero identificare e tentassero di arrestarci, anche solo per interrogarci in relazione agli attentati, ci riserviamo il diritto di usare la violenza. Terzo, facciamo una distinzione tra terrorismo e sabotaggio. Per terrorismo intendiamo delle azioni motivate dal desiderio di influire sullo sviluppo di una società e tendenti a provocare la morte o il ferimento di uno o più esseri umani. Per sabotaggio intendiamo delle azioni con motivazioni simili, ma tendenti a distruggere la proprietà senza ferire o uccidere alcun essere umano. La promessa che vi facciamo è di cessare le azioni terroristiche. Ci riserviamo invece il diritto di dedicarci al sabotaggio. Può anche darsi che l'insuccesso delle nostre prime azioni dinamitarde ci abbia scoraggiato dal fare delle dichiarazioni pubbliche in quel periodo. Eravamo molto giovani allora, e il nostro pensiero era ancora acerbo. Nel corso degli anni abbiamo dato molta importanza sia allo sviluppo delle nostre idee, sia al perfezionamento delle nostre bombe. E adesso abbiamo qualcosa di serio da dire. Inoltre, pensiamo che solo ora sia giunto il momento per presentare e diffondere idee anti-industriali. Per favore, vedete di fare in modo che la risposta alla nostra offerta sia ben pubblicizzata nei media così che non ci sfugga. Assicuratevi di farci sapere dove e come il nostro materiale verrà pubblicato e dopo quanto tempo sarà pubblicato dal momento in cui ve lo avremo inviato. Se la risposta sarà soddisfacente, finiremo di battere a macchina il manoscritto e ve lo invieremo. Se la risposta non sarà soddisfacente, cominceremo a fabbricare la nostra prossima bomba. FC. Un'altra lettera viene spedita a David Gallanter, che era stato vittima l'anno prima di un pacco bomba, al Dipartimento di Informatica della Yale University. L'indirizzo del mittente è 9th Street and Pennsylvania Avenue, Washington DC, cioè il quartier generale dell'FBI nella capitale.
Dottor Gallanter, le persone di grado elevato non sono così furbe come credono. Se avessi avuto un po' di cervello, avresti capito che in giro ci sono molte persone che sono amaramente irritate dal modo in cui tecnosecchioni come te stanno cambiando il mondo, e quindi non saresti stato così stupido da aprire un pacchetto inatteso speditoti da un mittente sconosciuto. Nell'introduzione al tuo libro, Mirror Words, tenti di giustificare la tua ricerca sostenendo che gli sviluppi che descrivi sono inevitabili e che ogni universitario può apprendere quanto basta sui computer per competere e muoversi in un mondo dominato dai computer. Ovviamente le persone senza un'istruzione universitaria non contano niente. In ogni caso, anche avendo delle conoscenze informatiche, nessuno sarebbe in grado di evitare e impedire l'invasione della privacy per mezzo dei computer, l'ingegneria genetica, a cui i computer danno un importante contributo, la degradazione ambientale causata dall'eccessiva crescita economica, e i computer danno un importante contributo alla crescita economica, e via di seguito. Per quanto riguarda la questione dell'inevitabilità, se gli sviluppi che descrivi sono inevitabili, non lo sono però nello stesso modo in cui lo sono la vecchiaia e il maltempo. Essi sono inevitabili solo perché i tecnosecchioni come te li rendono tali. Se non ci fossero scienziati e ricercatori informatici, l'informatica stessa non progredirebbe e non avrebbe futuro. Se sostieni che il proseguimento delle tue ricerche sia giustificato dal fatto che gli sviluppi che queste comportano sono inevitabili, allora potresti ugualmente affermare che il furto è inevitabile, quindi non dovresti biasimare i ladri. Ma noi non crediamo che il progresso e lo sviluppo siano inevitabili.
Lettera al dottor Philip Sharp, capo del Dipartimento di Biologia del Massachusetts Institute of Technology a Cambridge, vincitore nel 1993 del Nobel per la Medicina, per le scoperte sui geni discontinui. Mittente è un tale Manfred Morari di San Marino, California. Nella lettera FC lo mette in guardia dal continuare i suoi studi sul DNA e nel campo delle biotecnologie se non vuole trovarsi di fronte alla sua rabbia.
Sarebbe di beneficio alla tua salute se smettessi le tue ricerche nel campo della genetica. Questo è un avvertimento da parte di FC.
Parallelamente, è inviata una lettera al dottor Richard Roberts, direttore delle ricerche del New England Biolabs di Beverly nel Massachusetts, anch'egli Nobel per la medicina nel 1993, con lo stesso contenuto della lettera inviata a Sharp. . 24 giugno 1995. Altra lettera a Warren Hodge del New York Times, insieme al testo che diventerà noto come Manifesto di una Bomber. Il mittente è la Calgene, un'azienda biotecnologica californiana ai tempi nota per i suoi pomodori transgenici.
Questa lettera è di FC. Se il manoscritto allegato sarà pubblicato in un tempo ragionevolmente breve e riceverà un'ampia diffusione pubblica, la faremo finita in modo permanente col terrorismo secondo gli accordi che vi abbiamo proposto nell'ultima lettera. Contrariamente a quanto detto dall'FBI, la nostra bomba all'Associazione Forestale della California non si è ispirata in alcun modo alla bomba di Oklahoma City. Non abbiamo alcun rimorso del fatto che la nostra bomba ha colpito l'uomo sbagliato, Murray, invece di William Dennison, cui era indirizzata. Nonostante Murray non possedesse lo stile incendiario di Dennison, stava perseguendo gli stessi obiettivi e probabilmente li stava perseguendo in modo più efficace proprio per il fatto di non essere incendiario. Una lettera inviata da un anarchico alla redazione del New York Times ci ha fatto realizzare che dobbiamo delle scuse al movimento ambientalista radicale e non violento. Quanto sostenuto nelle lettere in cui ci associavamo all'anarchismo e all'ambientalismo radicale potrebbe far pensare al pubblico che anarchici e ambientalisti radicali siano dei terroristi. Quindi vogliamo rendere chiaro che esiste un movimento anarchico non violento che probabilmente è formato da molte persone che oggi in America si definirebbero anarchiche. E cosa certa che in pratica tutti disapprovano con forza le nostre bombe. Molti ambientalisti radicali si impegnano nel sabotaggio, ma la stragrande maggioranza di loro è contraria all'uso della violenza su esseri umani. Noi non conosciamo nessun caso in cui un ambientalista radicale abbia colpito intenzionalmente un essere umano. C'è stato solo un caso di incidente provocato dalla presenza di chiodi piantati negli alberi, ma l'intenzione era quella di danneggiare le attrezzature, non di fare del male alle persone.
Lo stesso giorno viene spedita una lettera al Washington Post indirizzata a Michael Gettler. Emittente figura Boone Long Hoe, noto dirigente del settore high-tech, in affari anche con la GSS Array Technology. Contiene una lettera, una copia in carta carbone del testo e copie delle lettere inviate a New York Times e Penthouse. Della lettera di 4 pagine a Bob Guccione, direttore di Penthouse, verranno pubblicati alcuni stralci sul numero di ottobre del 1995 della rivista, insieme a una risposta dell'editore. Tempo dopo, Guccione comprerà uno spazio pubblicitario sul New York Times in cui si rivolgerà direttamente a una bomber. Pubblicando il manifesto su Penthouse, raggiungerete completamente il vostro scopo. Noi possiamo portare il vostro messaggio nel mondo intero, a circa 60 milioni di persone. Un pubblico molto più vasto di quello di New York Times e Washington Post messi insieme. Inoltre, Guccione accenna al fatto che la sua rivista è quella più letta al Pentagono, oltre a chiedere di smettere di inviare pacchi bomba. Nella lettera FC sostiene che se l'articolo verrà pubblicato su Penthouse, dal momento che la rivista è una pubblicazione meno rispettabile delle altre,
promettiamo di desistere definitivamente dal terrorismo, tranne che ci riserviamo il diritto di collocare una bomba, e una soltanto, con l'intento di uccidere una volta che il manoscritto sia stato pubblicato. Abbiamo deciso che prima di cercare di fare una dichiarazione pubblica dobbiamo fare marcia indietro per sperimentare e sviluppare un tipo di bomba che ci possa permettere di essere dei terroristi all'altezza. Che siamo in possesso di una bomba di questo tipo è indicato dal successo dei nostri ultimi 4 attacchi.
E sempre lo stesso giorno viene inviata una lettera alla rivista Scientific American, in cui tra l'altro si criticava un articolo dove si parla di acceleratori di particelle. Infine, il 24 giugno venne spedita una lettera al San Francisco Chronicle indirizzata a Tom Tyler, professore e direttore del Dipartimento di Psicologia Sociale presso la California University a Berkeley, e che sarà pubblicata sul giornale il 27 giugno.
Dottor Tyler, questo è un messaggio da parte di FC. L'FBI ci chiama una bomb. Abbiamo letto un articolo sul giornale in cui tu commenti le recenti bombe, tra cui le nostre, come indice dei problemi sociali. ti spediamo la copia di un manoscritto che speriamo che il New York Times possa pubblicare. Il problema degli psicologi è che, commentando quello che le persone dicono o fanno, spesso si concentrano sui motivi non razionali che stanno dietro le parole o il comportamento. Ma il comportamento umano ha una componente sia razionale sia irrazionale, e gli psicologi non possono ignorare la componente razionale. Quindi, se ti assumi l'impegno di leggere il nostro manoscritto e di fare qualche altro ragionamento sul caso Una Bomber, ti suggeriamo di non considerare le nostre azioni come sintomo dei problemi sociali o psicologici. Dovresti prestare attenzione anche alla sostanza delle questioni che solleviamo nel manoscritto. Potresti farti ad esempio le seguenti domande. Pensi che in generale abbiamo ragione quando descriviamo il tipo di futuro che la società industriale sta creando per il genere umano? Se pensi che abbiamo torto, spiega il motivo. Come risponderesti alle nostre domande? Sei in grado di abbozzare uno scenario plausibile di una società tecnologica futura che non abbia le caratteristiche negative indicate dal nostro scenario? Se pensi che abbiamo ragione, consideri questo tipo di futuro accettabile? Se la risposta è no, allora cosa pensi si debba fare, semmai, in proposito? Pensi che la nostra analisi dei problemi sociali presenti sia approssimativamente corretta? Se no, perché? Come risponderesti ai nostri argomenti? Se pensi che abbiamo identificato in maniera corretta alcuni dei problemi sociali presenti, credi che si possa fare qualcosa per risolverli? Con una crescita e un progresso continui, credi che sarà meglio o peggio? Ti chiediamo scusa per aver spedito questa povera copia in carta carbone del nostro manoscritto. Non possiamo fare le fotocopie nei negozi, perché la gente si insospettirebbe vedendoci maneggiare dei fogli con i guanti. F.C.
Il 28 giugno 1995 FC spedisce un'altra lettera identica al New York Times e al Washington Post.
Dal momento che il pubblico ha la memoria corta, abbiamo deciso di fare l'ultimo scherzo per ricordare loro chi siamo. Ma no, non abbiamo cercato di collocare una bomba su un aereo di linea di recente. E deploriamo totalmente l'omicidio indiscriminato di Oklahoma City.
E in un passaggio riguardo all'ordigno del novembre 79 esploso su un aereo di linea, aggiunge:
l'intenzione era quella di uccidere un gran numero di uomini d'affari, ma ovviamente molti passeggeri potevano essere innocenti. Un bambino, oppure un proletario che andava a trovare sua madre. Oggi siamo contenti che quel tentativo sia fallito.
Il 19 settembre 1995. Il cosiddetto manifesto di Una Bomber, in realtà intitolato Industrial Society and Its Future, viene pubblicato come inserto di 8 pagine dal Washington Post, preceduto da un articolo di Howard Kurtz che spiega come solo dei motivi di sicurezza abbiano spinto i due giornali alla pubblicazione. New York Times e Washington Post si dividono le spese di pubblicazione, che ammontano a circa $40,000. Il testo, inoltre, è preceduto da una breve nota. Questo testo è stato inviato lo scorso giugno al New York Times e al Washington Post dalla persona che si fa chiamare FC, identificato dall'FBI come Una Bomber. Secondo le autorità, è implicato in 3 omicidi e 16 attentati. L'autore ha minacciato di spedire una bomba a un obiettivo non specificato, con l'intento di uccidere se uno dei due giornali non avesse pubblicato il manoscritto. Il ministro di giustizia e il direttore dell'FBI ne hanno consigliato la pubblicazione. Nel giro di poche ore spariscono 850.000 esemplari e tre giorni dopo, con la scusa che dalla prima edizione è stato messo un paragrafo, il 21 giugno sarà pubblicato anche dall'Oakland Tribune, che quel giorno stamperà 18.000 copie in più, e il 22 dal San Francisco Chronicle. In seguito sarà pubblicato come libro dalla Jolly Roger Press di Berkeley.